Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Vi parla Davide, al mio fianco c'è Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E naturalmente in regia Mauro Magnitosi. Carissimi, primo giorno di estate, oggi 21 giugno e insomma è anche cominciata questa settimana la 70ª edizione dei Cannes Lions, in ripresa rispetto allo scorso anno, Silvia, però toglimi una curiosità, forse è un mio sospetto, forse è il fatto che non ci andiamo più anche fisicamente, ma sono ancora così importanti, così...
Sono sempre più importanti, a dire.
Sono addirittura sempre più importanti.
Sì, perché è un'occasione proprio a seguito della pandemia, secondo me, sì, per ribadire l'importanza della comunicazione. È una cosa che per esempio ha rilevato anche il CEO dei Lions, dei Cannes Lions, ovvero Simon Cook, che appunto ha detto che la tendenza, perché le iscrizioni sono aumentate del 6%, magari non tantissimo come si vorrebbe, ma sono aumentate, sono arrivate a 27.000 e dice appunto che questa è la dimostrazione che la comunicazione è la prima leva di business e le aziende lo riconoscono, perché tra l'altro da parte delle aziende direttamente, non dalle agenzie, le iscrizioni sono cresciute del 18%.
Wow. Mi raccomando aziende, la comunicazione a 360 gradi, quindi cercate di comunicare bene in tutti i sensi. L'Italia migliora ulteriormente la media complessiva, infatti con 511 lavori iscritti cresce del 13% rispetto ai 449 dello scorso anno, solo che circa la metà, 247 per la precisione, arrivano tutte dalla stessa agenzia, le pub del gruppo Publicis Italy, in cui il Global CEO Bruno Bertelli, che è anche Global CCO di Publicis Worldwide e CCO di Publicis Group Italia, è stato nominato presidente di giuria della categoria Film Lions dopo esserlo già stato nel 2017 per gli Outdoor Lions. Le pub presidia 24 categorie su 28, praticamente tutto il festival. I lavori iscritti sono quasi tutti per Heineken e Barilla. Dentsu Creative è la seconda agenzia per iscrizioni con 31 entries, seguita da We Are Social con 23, Leo Burnett con 20, Avaz Milan con 18, Wunderbaum Thompson con 17. Tra novità e meglio, o meglio sorprese, diciamo, c'è Gucci con 12 lavori, Zeno Group Brand di Daniel J. Edelman, parte di DJE Holdings, che ha scritto 16 volte per complessive 6 categorie, il progetto My Patch of Green, firmato per Stiga, produttore e distributore a livello mondiale di macchinari e attrezzature da giardino.
Allora, fino adesso i premi ricevuti da lavori italiani solo da parte di Le Pub, perché vorrei precisare, Le Pub è un'agenzia francese, quindi vabbè, diciamo Le Pub. E per Heineken, allora, ha vinto nella categoria Outdoor 2 argenti e un bronzo con il progetto The Closer e un altro bronzo con Heineken.
Sì.
E invece ieri ha preso un altro bronzo, sempre per Heineken, nella categoria Entertainment Lions for Sports, con Nobody Watches Women Football.
E allora, questo primo giorno d'estate, come vi sta andando? Daily On Air, The Sound of ADV, mica si ferma, sempre comunicazione a 360 gradi, veramente un raggio di sole abbagliante, anche grazie ai Damon Happy, che sono un trio che proviene all'Erta di Briano, questa è una citazione di un cartone animato, sono un trio che arriva dall'Inghilterra a bordo di un classico macchinario electro clash, synth, rock, ruvido ma allo stesso tempo sofisticato. L'album di debutto si chiama Divine Machines e questa è Token Appreciation Society.
I can see. grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Oggi primo giorno d'estate, però è anche il giorno designato per il V3A Forum, ossia il Web 3 Alliance Forum, la presentazione, diciamo, ufficiale del consorzio nato un anno fa per promuovere la cultura delle tecnologie abilitate dal Web 3.0, quindi metaverso, blockchain, intelligenza artificiale, cryptocurrency, augmented virtual reality, NFT. Quante volte ne abbiamo parlato nel corso dell'ultimo anno e mezzo? Quindi un mondo estremamente articolato che per certi versi è ancora tutto da capire. C'è molta confusione effettivamente. Noi cerchiamo di farlo qui e lo facciamo grazie ad Andrea De Micheli, che oltre ad essere chairman e CEO di Castadiva è anche fondatore e presidente del consorzio. E quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. Buongiorno, dottor De Micheli.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Buongiorno, dottor De Micheli, sono Silvia Antonini. Allora, abbiamo parlato del forum, il primo vostro forum. Il programma di oggi è ricchissimo e se dovessimo indicare a qualcuno che non conosce questo tema, su quali argomenti dovrebbe concentrare la propria attenzione? Quali sono le cose più importanti per chi non ne sa nulla o poco?
Allora, guarda, il Web 3.0, come lo concepiamo noi della Web 3 Alliance, è fatto sostanzialmente da quattro elementi. Uno è l'immersività, vuol dire metaverso, augmented reality, virtual reality, mixed reality. Un altro elemento è l'automazione, quindi Internet of Things e robotizzazione. Un altro ancora è la decentralizzazione, che vuol dire criptovalute, non fungible tokens, cioè i famosi o famigerati NFT, eccetera. E infine l'argomento di cui tutti oggi parlano è l'intelligenza artificiale, che oggi si identifica un po' con ChatGPT, ma dovete sapere che di app come questa ce ne sono grosso modo 5.000 già create, e se ne creano circa 50 ogni giorno. Quindi è un argomento articolato e un po' complesso. Abbiamo fatto oggi la presentazione di una ricerca che abbiamo commissionato a SVG, dalla quale si ricava che la maggior parte, circa i due terzi degli adulti maggiorenni italiani, sono o si sentono preparati per queste nuove tecnologie. Questo è un dato leggermente in calo, perché probabilmente la complessità di questi argomenti a volte un pochino sgomenta o spaventa, ma Web3 Alliance è qui proprio per aiutare aziende e anche persone a capirci qualcosa di più e magari a scoprire che si possono adottare queste tecnologie per migliorare le proprie performance, sia personali sia aziendali.
Ecco, mi ha dato anche un po' l'occasione per introdurre la seconda domanda che le voglio fare, che riguarda un po' lo scenario. Cioè, un anno fa avete creato questo consorzio in maniera quasi visionaria, non lo so, me lo dica lei comunque, per sviluppare la cultura di queste tecnologie. Com'era allora lo scenario? E oggi, al netto di quello che ci ha già detto, com'è?
Guarda, ti racconto un po' l'evoluzione del Web 3.0 con quattro date e quattro parole. 11 marzo 2021, NFT. Quel giorno l'artista Beeple vende l'FNFT di una sua opera per 69 milioni. Di colpo, nei ristoranti fighi di Milano si parla solo di NFT, blockchain e criptovalute. 29 ottobre 2021. Facebook quel giorno diventa Meta, si parla di metaverso e i media impazziscono, no? Ti ricordi, non si parla
altro? Sì, certo,
di
assolutamente.
Passa un anno, il 30 novembre del 2022, la parola chiave è ChatGPT. L'intelligenza artificiale viene presentata, irrompe nelle nostre vite e in un mese e mezzo raggiunge i 100 milioni di utenti, la crescita più veloce di qualunque altra tecnologia umana nella storia dell'umanità. Quindi arriviamo ai giorni nostri, 5 giugno 2023, mixed reality è la parola chiave, perché Apple presenta il suo visore Vision Pro alla conferenza degli sviluppatori, e il metaverso, che peraltro Apple non nomina mai nella sua presentazione perché la ritiene evidentemente parola di Facebook, il suo feroce nemico, non torna di moda, e si parla di mixed reality, cioè una via di mezzo tra la realtà aumentata e la realtà virtuale. Allora, sono degli hype, come si dice in gergo, cioè delle mode, a volte passeggere, a volte provocano poi degli boom, quindi questa è un po' la storia del web 3.0, ma questa storia è molto simile a ciò che accadde una trentina d'anni fa con internet. Vi ricorderete, forse i più giovani non c'erano, ma quegli anziani come me se lo ricordano, che anche in quel caso c'erano i boom e gli sboom, c'erano le bolle che poi esplodevano, però tutto sommato internet è stata una delle rivoluzioni industriali più importanti ed è stata, come dire, è rimasta e ha completamente cambiato la nostra vita. Io penso che la rivoluzione del web 3.0 sarà ancora più importante e avrà ancora un maggior impatto e sarà più veloce, per il semplice fatto che oggi internet c'è e quindi internet aiuta a diffondersi di questa nuova tecnologia in una maniera spaventosa.
A proposito di hype e di intelligenza artificiale e di implicazioni etiche, il Parlamento europeo ha da poco approvato la bozza dell'AI Act. Che cosa devono fare le aziende? Cosa succede a questo punto?
Ma secondo me le aziende devono essere vigili e attente. Il 14 giugno il Parlamento europeo ha approvato la prima bozza, la cosiddetta AI Act, cioè la legge sull'intelligenza artificiale, e ha creato nuove regole per la trasparenza e per la gestione dei rischi di tutti i sistemi di intelligenza artificiale. Hanno fatto questo perché vogliono assicurarsi che i sistemi di intelligenza artificiale siano sorvegliati dalla gente, dagli umani, tanto per cominciare, siano sicuri, trasparenti, siano tracciabili, non siano discriminatori come invece potrebbero essere, visto che sono educati attraverso la nutrizione di milioni o miliardi di dati che vengono da una storia umana che è piena di discriminazioni, e che siano sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, cosa non banale perché la potenza di calcolo che utilizzano produce moltissimo calore e quindi un'impronta carbonica importante. Ecco, che cosa hanno voluto fare inoltre? Vogliono che ci sia una definizione uniforme di intelligenza artificiale che sia neutrale dal punto di vista tecnologico, e cioè che si possa applicare a tutti i sistemi attuali ma anche a quelli del domani. Per dirla in breve, siamo molto orgogliosi da questo punto di vista di far parte dell'Europa che ha messo al centro del suo dibattito legislativo questi temi, e soprattutto la cosiddetta algoretica, cioè l'etica degli algoritmi, e siamo credo l'area del mondo in cui siamo più avanzati da questo punto di vista, molto più che negli Stati Uniti e molto più che in Cina, che sono le due grandi potenze attive in questo campo.
Quali sono i mercati che oggi rappresentano e che rappresenteranno i migliori sbocchi per il web 3.0?
Ma la risposta a questa domanda è semplicissima, perché sono tutti i mercati, non ce n'è uno che non sarà coinvolto da questa rivoluzione. Sarebbe, diciamo, la domanda la ribalto in questo modo: quali sono i mercati che non sono stati coinvolti dalla rivoluzione di internet? Ecco, io credo che anche qui la risposta sia semplice, probabilmente nessuno, perché anche, posso dirti, il panettiere del quartiere. Guarda, qualche giorno fa ti racconto un aneddoto. Ero a Napoli, sono andato nel quartiere Sanità, dove c'è una famosa pasticceria. Questa pasticceria ha creato un dolce che si chiama fiocco di neve, una specie di piccolo Maritozzola Pan, e è riuscita a diffonderlo non solo in tutta Italia ma addirittura in tutto il mondo grazie a un e-commerce, e adesso quel piccolo pasticcere del quartiere Sanità di Napoli ha 60 dipendenti e un giro d'affari importante perché è riuscito a utilizzare questi. Ecco, internet ha coinvolto tutti, l'intelligenza artificiale e tutte le altre tecnologie di cui vi ho parlato faranno esattamente altrettanto.
Benissimo, intanto ringraziamo Andrea De Micheli, chairman e CEO di Castadiva e presidente del consorzio Web3 Alliance. Mi sto confondendo. La ringraziamo e aspettiamo i risultati di questo incontro.
I prossimi risvolti. Grazie, dottor De Micheli. A presto.
Grazie a voi, sono io che ringrazio voi. Grazie per avermi invitato. Arrivederci, buonasera, buongiorno.
Si vede dal mattino.
Era De Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi in regia, primo giorno d'estate. Chi abbiamo ascoltato? Dopo la novità dei Demob Happy dell'inizio di questa puntata, ci siamo invece portati nel passato con un nuovo album, ovviamente, di un personaggio, di uno dei più grandi strumentisti e autori del mondo soft rock americano, il chitarrista e uno dei leader dei Toto, Steve Lukather, che ha appena realizzato il suo 300 milionesimo album, che si intitola Bridges, quindi ponti, dal quale abbiamo ascoltato Not My Kind of People. Avrete insomma capito che tra schitarrate e varie cose ci sono proprio quelle armonie tipicamente americane, tipicamente soft hour, adult oriented rock, tipicamente Toto. Ma è il momento delle notizie, dei Linette e Daily Media oggi sulle vostre scrivanie. A Beat di nuovo al fianco di Kellogg's con il progetto Barretta Dove Vuoi, la unit dedicata al trivertising e sampling innovativo di Uniting Group, firma insieme a Flu e Kiwi la seconda edizione dell'attività. Sono 6 tappe attraverso il territorio italiano, però anche una ricca amplificazione sui social media.
C'è una questione etica da affrontare nella industry della comunicazione. Le notizie che sono circolate in questi giorni in merito a molestie sessuali nelle agenzie e tra professionisti, appunto, di questa industry, hanno spinto le principali associazioni di categoria, ovvero UNA, ADC e FERPI, a prendere una posizione. Sia UNA che ADC hanno messo l'argomento all'ordine del giorno rispettivamente nel consiglio direttivo del 29 giugno prossimo e di un'assemblea dei soci di ADC, appunto, che si terrà nelle prossime settimane. FERPE annuncia già da ora una serie di misure molto molto concrete, tra cui il supporto legale alle persone oggetto di molestie.
Double Verify e Shy Beats insieme con il DV Algorithmic Optimizer. Durante i Cannes Lions le due realtà hanno lanciato la loro innovativa tecnologia, la stanno lanciando insomma, che sfruttando le metriche di attention e di intelligenza artificiale personalizzabile massimizza il ROAS e i risultati delle campagne ADV.
Studio Frasi ha divulgato le analisi sugli ascolti televisivi della stagione che si sta concludendo e rivela il valore dell'ascolto non riconosciuto, ovvero quello attribuibile sostanzialmente alle piattaforme di streaming, anche se dentro ci sono la videosorveglianza, i videogiochi e l'ascolto delle radio. Questo ascolto non riconosciuto vale 1,8 milioni in media nella intera giornata di persone, naturalmente, e 4,1 milioni in prima serata. Sulla TV tradizionale permangono una media di spettatori intorno ai 20 milioni, poco più di 20 milioni. La RAI è sempre leader nazionale, ma Mediaset la marca molto molto stretta.
Wow. Un'esclusiva di Daily Net, l'arte dell'anticipo, l'evoluzione di TikTok nella scena post-social. Un webinar targato Yaki Group fa il bilancio dei primi 5 anni nazionali della piattaforma, fotografa attualità, possibilità e rischi, racconta le relazioni sempre più profonde con un'utenza che però non fa sconti, offre indirizzi per piani di lavoro appropriati e anche approfonditi sul Daily Net e a breve anche sul nostro sito Daily Online, dove ovviamente vi ricordo c'è anche la pagina che contiene tutte le puntate di Daily On Air.
È nato un nuovo giornale, un giornale di cucina, si chiama Grazia Food, stili di vita belli e buoni. È un allegato semestrale di Grazia, che è il settimanale storico ex Mondadori, oggi pubblicato da Reworld Media Italia. Il magazine, appunto, è semestrale e ha anche una declinazione digitale. Beh. E social.
De Leonair, The Sound of ADV, primo giorno di estate, che celebriamo ancora una volta con un bel po' di rock. Sono tornati i Queens of the Stone Age, la band di Joe Shome, la band dell'ex Vat dello stoner rock esplosa completamente con il terzo disco uscito nel tardo 2001, ve lo ricordiamo, e oggi tornano con In Times New Romans. Josh ha anche rivelato da poco di essere stato operato per un brutto male, ma ce l'ha fatta. Questa canzone è forse la più calma e la più sofisticata di questo album, Carnivore, qui sono Stone Age.
Nothing, nothing, nothing inside. There's no reason to cry, just fade away like love. Clutching, hanging by a nail in this life. Desperate always, always looks that way. Free fall from the nest, then right to the ground. I shine, catch the eyes of the run to the right. Like I realize there are no more mountains to climb. Then there's nothing else.
E siamo arrivati all'ultima rubrica per quest'oggi di On Air, The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e parliamo ancora una volta di pubblicità, di comunicazione, di investimenti, di previsioni 2023 delle agenzie media. Cominciano a girare le prime stime sugli andamenti pubblicitari di quest'anno a partire dai dati del primo semestre che sta per concludersi, incredibile ma vero, da parte delle principali agenzie medie globali. In attesa dei dati UNA, che saranno presentati il 29 giugno, suppongo Silvia, con un evento mostruosamente bollente, cominciamo a farci un'idea grazie ai forecast di Group M, Dentsu, Magna, che sono stati diffusi nei giorni scorsi. Allora, come sta andando il mercato? Dai, facciamocelo. Togliamoci allora questa curiosità, io sono fremo.
I dati sono moderatamente positivi, con crescita a una cifra. Il più ottimista è proprio il dato di Group M, che indica una crescita del 6% quasi a livello globale, per una totale di spesa che raggiungerà gli 874 miliardi e mezzo di dollari. La previsione della sigla del gruppo WPP conferma la previsione già rilasciata a dicembre dell'anno scorso.
E quindi coerenza.
Sì. Un po' più prudente è Magna del gruppo IPG Media Brands, che si ferma a 842 milioni con una crescita del 4,6%, solo dello 0,2% inferiore rispetto alle previsioni fatte appunto sempre a dicembre dell'anno scorso.
E quindi positivo in ogni
sì,
caso.
Sì, certo,
dai.
Molto positivo comunque. Dentsu ha rivisto i suoi forecast di dicembre, sempre a ribasso ma sempre dello stessa cifra, più o meno 0,2, prevede una crescita globale del 3,3% a 728 miliardi di dollari.
Eh beh,
circa.
C'è una bella differenza, eh. Vabbè, passiamo all'Italia, l'Italia.
Allora, secondo Magna possiamo contare su una crescita complessiva del 2,7 quest'anno e quindi il mercato dovrebbe raggiungere 10 miliardi di euro, mentre nel 2024 ci dovrebbe essere un'accelerata del 3,8%. In merito sarebbe soprattutto del digital, per cui è prevista una crescita del 6,3. Certo, con un rallentamento rispetto all'esplosione degli anni passati, però con andamenti diversi tra search, social e video. I media tradizionali rimangono un po' fermi, c'è uno 0,9 di calo e comunque ci confermiamo sempre la quarto mercato della comunicazione in Europa, il 13° a livello globale.
Come ai tempi del socialismo di Craxi, ti ricordi quando eravamo il quarto o quinto mercato mondiale in assoluto? Cosa invece dicono le altre agenzie?
Per Group M il mercato italiano crescerà dell'1,6%, che è una stima migliorativa in questo caso rispetto a dicembre, grazie al fatto che i mezzi hanno tutti andamenti positivi, come emerge anche attualmente dai report della Nielsen. Il 2024, sempre per Group M, dovrebbe andare ancora meglio, con una crescita del 4%. E questo nonostante i consumi siano in calo in termini di volumi delle vendite al dettaglio. E tra l'altro il semestre, appunto, dovrebbe andare meglio del primo. Poi per Dentsu la crescita sarà un po' più modesta, intorno allo 0,3 a 7,5 miliardi, per poi fare l'1,5 nei due anni successivi, cioè nel 2024 e nel 2025. Arriverà appunto a 7,7 miliardi di dollari, in questo caso la misurazione in dollari. Per Dentsu il digitale rallenta la corsa e, pur mantenendo un andamento di tutto rispetto in crescita del 7,8%, non riuscirà più a raggiungere la doppia cifra. Questo vuol dire che si è stabilizzato a un livello che non è male, ovviamente, però e comunque raggiungerà una quota del 60% del mercato globale. Totale, globale,
mondiale. Sì. Senti, per finire, quali sono le dinamiche che caratterizzano fortemente il mercato?
A livello appunto globale, gli studi segnalano che la crescita è dovuta più che altro a un aumento dei prezzi e non tanto del volume della spesa pubblicitaria. Anzi, a prezzi costanti questa spesa diminuisce un pochino. In ogni caso, nei prossimi anni ci saranno ulteriori crescite, sempre a livello complessivo. Per esempio, Dentsu dice che nel 2024 il mercato crescerà del 4,7 a 762,5 miliardi. Magna segnala un'accelerazione maggiore nel 2024 del 6,1%. Grazie ad alcuni eventi ciclici come le Olimpiadi e gli europei e le elezioni americane, che come sappiamo hanno un peso molto importante in termini di pubblicità. E infatti negli Stati Uniti si prevede nel 2024 una crescita del 7,3%. Questi trend saranno comunque trainati da player cosiddetti pure digital, che crescono dell'8%, mentre i media tradizionali si fermano all'1%.
Mamma mia. E con queste previsioni vi lasciamo e vi rimandiamo a venerdì prossimo, quindi fra due giorni, con Daily On Air, The Sound of ADV, qui sempre sulle frequenze di Radio Atlanta Milano, in compagnia di Davide, Silvia, con la regia di Mauro Magnitosi, con i nostri ospiti. Chi ci sarà venerdì? Non ve lo sveliamo, ci dovete essere, e poi sarà weekend, sappiamo che andrete tutti quanti al mare. Chiudiamo ancora con il rock, però in versione più folk, più moderata, più morbida, più riflessiva. Tornano i Motor Psycho, il trio, duo sostanzialmente adesso, formatosi sul finire degli anni Ottanta, al debutto nel 1991, vengono dalla Norvegia, si rifanno oggi come oggi, da vent'anni a questa parte, ha degli schemi molto folk rock americani, però sempre super sofisticati, ricercati, al punto di essere arrivati anche dentro trame, per così dire, progressive, quindi molto alterate, molto estese. I Motor Psycho, pensate che debuttarono nel 1991 e hanno realizzato 31 album. Io una cosa del genere non si vedeva dai tempi probabilmente di Frank Zappa negli anni 70-80, cioè la media è veramente quasi un album all'anno. E allora vi rimostriamo, vi facciamo sentire questa Yahee, l'album, e la canzone si intitola Patterns. Motor Psycho, ciao a tutti!
Ciao!